Subito. Ecco, la conferenza di stasera è Tecnologie dell'informazione quantistica, non solo computer. Il nostro relatore, che con spirito di bella gratuità ha accolto il nostro invito, si trova a Monaco, lui è triestino, ingegnere, quindi non ci parlerà di fisica quantistica, ci introdurrà a questi temi, ma ci aiuterà a comprendere poi di fatto le applicazioni tecnologiche, l'impatto magari per la vita quotidiana o i sistemi di sicurezza, la geopolitica. E lui, come dicevo, è ingegnere, triestino, ha un dottorato in ingegneria elettronica all'Università di Cambridge, Inghilterra, e attualmente si trova a Monaco, vi dicevo, è Humboldt Fellow alla Technische Universität München, la pronuncia è terribile, ma ci siamo capiti, a Monaco, ed è anche nel centro del Munich Center for Quantum Science and Technology. E quindi è nel vivo della ricerca, degli studi, in un contesto mitteleuropeo, credo, molto interessante. Conosce ovviamente la realtà di Trieste e quindi ci aiuterà un po' a comprendere anche la rilevanza di questo tema. Siamo in una situazione in cui da poco si è concluso l'ESOF di Trieste 2020. Ovviamente quegli incontri erano riservati a esperti, a tecnici. Abbiamo potuto solo annusare certe tematiche. Nei prossimi giorni a Trieste ci sarà Next, Trieste Next, quindi questo festival della ricerca scientifica che coinvolge i grandi centri triestini di ricerca, di studio, di divulgazione, e quella sarà un'occasione ulteriormente, immagino, di conoscere qualcosa della fisica quantistica. E poi per i più appassionati, curiosi, sappiamo che è appena uscito, non faccio pubblicità, testo di un importante fisico italiano e anche grande divulgatore, intitolato Helgoland, che è l'isola in cui nel giugno del 1925 Werner Heisenberg avviò un po' tutta la fisica quantistica, e quindi è un testo che poi scoprirete può esservi di stimolo. Io appunto lascio ovviamente subito la parola al nostro relatore, lo ringrazio ancora. Ecco a te, Matteo Barbone, il piacere di introdurci in questo mistero.
Grazie mille per l'invito. Intanto parto con la condivisione dello schermo. Vediamo se dovrebbe funzionare, spero. Sì, ho utilizzato. Vediamo, eccoci qua. Vedete il mio schermo?
Sì, si vede
Allora,
bene.
benissimo, ottimo.
Adesso invito anche i partecipanti a staccare il loro microfono, così evitiamo di avere interferenze. Se no, poi provvedo io in autonomia.
Ne basta uno ancora, sì? Ho già ricevuto.
No, non devo.
Io rimango tu qui. Allora, questo.
Disattivo l'audio. Ok, lascio il tuo.
Questo posso lasciare. Allora, domani? Grazie di tutto.
Ciao.
Ciao.
Ok. Allora, avvio il time perché so già che sono lungo. E allora, grazie mille dell'invito. È la prima volta che parlo di quello di cui mi occupo a Trieste e soprattutto la prima volta, diciamo, in cui ne parlo in maniera abbastanza divulgativa. Di solito quello a cui sono abituato sono le conferenze abbastanza specifiche, abbastanza tecniche di settore. Così è interessante provare anche a spiegare quello che faccio in un contesto un po' più ampio, anche diciamo, di uditorio non del settore. E come diceva Padre Luciano, il smile timing di questa conferenza è abbastanza opportuno, nel senso che durante ESOF, al primo ministro Conte, al presidente del Consiglio Conte, è stato presentato un esperimento di tecnologia quantistica un paio di settimane fa.
Iniziata Anna Maria.
E tra l'altro, ho colto l'opportunità anche per cercare di spiegarvi in maniera molto, molto semplice di che tipo di esperimento si tratti. Quindi vedremo insomma, se ce la faccio. Allora, la prima cosa, diciamo, il primo concetto che vorrei introdurre è che nel mio titolo sostanzialmente ci sono due grandi temi, quello dell'informazione e quello della meccanica quantistica. In che modo l'informazione ha a che fare con la fisica, perché in fondo nella meccanica quantistica è, vedremo un po' più nel dettaglio, ma insomma è un insieme di leggi della fisica. E questa correlazione è estremamente stretta. Allora, se prendiamo una frase molto celebre di un grande fisico teorico dell'informazione come Rolf Landauer, l'informazione è fisica, cioè l'informazione che noi continuamente manipoliamo, che utilizziamo per fare dei calcoli, per fare delle operazioni, che ci scambiamo, quando le operazioni, per esempio, che noi stiamo compiendo, sono informazioni che ci stiamo scambiando in questo momento, nel momento in cui io, la mia videocamera cattura la mia immagine, il mio microfono cattura le mie parole e le trasmette attraverso una rete, questo avviene perché ci sono delle grandezze fisiche, ci sono delle quantità fisiche in cui questa informazione viene trasformata. In particolare, l'informazione di oggi, questo è, diciamo, il punto di partenza, è l'informazione cosiddetta digitale o binaria. Sostanzialmente tutte le informazioni che abbiamo vengono scomposte in una serie di zeri e uni. Cioè, i numeri vengono scomposti in serie di zeri e uni, le parole, le immagini, tutto viene scomposto in una serie spesso anche molto lunga di zeri e uni. Questi zeri e uni vengono convertiti, o meglio, vengono associati a delle grandezze fisiche.
Una grandezza fisica...
Le grandezze fisiche molto semplici possono essere, ad esempio, in maniera proprio concettualmente facile, una lampadina. Una lampadina spenta può essere associata al cosiddetto bit 0, una lampadina accesa può essere associata al bit 1. Immaginiamo centinaia di migliaia, milioni, miliardi di lampadine accese e spente, possono in teoria contenere l'informazione di questa videoconferenza. In maniera un po' più pratica, in realtà, di che razza di grandezze fisiche, di quantità fisiche si parla, di che razza di sistemi si parla. Sostanzialmente esistono due grandi famiglie nell'informazione, nell'informatica. La prima famiglia è legata ai calcoli che noi facciamo. Quando io uso una calcolatrice, faccio una ricerca su internet, faccio dei calcoli in qualche modo, eseguo delle operazioni, quindi trasformo l'informazione. Questa informazione di solito viene trasformata da quelli che sono chiamati transistor. I transistor non sono altro che dei cancelletti. In questa immagine c'è un'analogia idraulica, se vogliamo. Immaginiamo un tubo in cui passi dell'acqua. Il transistor non è altro che l'analogo elettronico di un cancello che permette o non permette all'acqua di passare. Nella realtà fisica il cancello permette o non permette ad una corrente elettrica di passare o meno. Su questi transistor sono costruite tutte le architetture dei computer di oggi. L'altra grande famiglia dell'informazione fisica è la famiglia della comunicazione. Le comunicazioni efficienti utilizzano principalmente la luce, utilizzano anche le correnti elettriche, hanno utilizzata per molto tempo. Oggigiorno la maggior parte delle comunicazioni, per esempio, non so, i grandi, come che trasmettiamo informazioni attraverso dal Nord America all'Europa? Ci sono dei lunghissimi cavi sottomarini, lunghi migliaia di chilometri, in cui ci sono delle fibre di vetro attraverso cui vengono fatti passare degli impulsi di luce. Una fibra che passa, insomma, che emette una luce in un determinato intervallo di tempo, per esempio associata al bit 1, una fibra che non emette luce in un determinato intervallo di tempo è associata al bit 0. In questo modo abbiamo più o meno, spero, capito che l'informazione è tale solo quando è associata a delle grandezze, a delle quantità fisiche concrete, quindi possono essere delle particelle, dei pacchetti di luce, possono essere delle correnti elettriche, possono essere materiali magnetici, cose di ogni tipo. Per esempio, i primi grandi computer utilizzavano della ferrite. Però fondamentalmente il concetto è che tutto ciò che riguarda le leggi della fisica ha molto a che fare con l'informazione. Ora, questo ci porta ad introdurre un altro discorso. Se tra le leggi della fisica. Oggi l'informazione attinge principalmente alle leggi della fisica classica. La fisica classica, se vogliamo, è una sottoclasse di una fisica più fondamentale che è chiamata meccanica quantistica, che di fatto, in maniera molto semplice, possiamo descrivere come l'insieme di leggi fisiche...
Sara, Giovanni, volete sentire?
...che descrivono il comportamento degli elementi a scala atomica. Ed è indispensabile per dimensioni molto molto piccole. Parliamo di milionesimi di millimetro, più o meno, ma non solo. Questo insieme di leggi è un insieme di leggi abbastanza ampio, e, diciamo, non ho nessuna presunzione di farlo in corso di meccanica quantistica, me ne occupo principalmente per gli aspetti, diciamo, più applicativi, e questo è anche tra l'altro il contenuto del mio seminario. Però, giusto per darvi un inquadramento che poi ti aiuterà a comprendere poi queste le conseguenze per l'informazione, tre grandi, se vogliamo, concetti fisici sono il principio di determinazione, su cui faceva la battuta prima il padre Luciano, la dualità onda-particella e la discretizzazione di quantità fisica, a cui forse noi siamo più legati, perché solitamente a scuola più o meno tutti quanti, a cui è stato proposto una specie di modello atomico che aveva a che vedere con il modello di Bohr, che poi vedremo nel dettaglio dopo. Esistono moltissime altre leggi, di cui però non ci occupiamo perché insomma esulano dal scopo del seminario. Ora, il primo concetto che vorrei passare, o di cui vorrei parlare, è il principio di determinazione, detto di Heisenberg, in onore a Werner Heisenberg, che è il fisico tedesco che lo formulò. Così come nota di colore, Werner Heisenberg fu un grande fisico, premio Nobel, uno dei padri della meccanica quantistica, ma diciamo tra le sue nel suo curriculum va anche il fatto di essere stato il capo del programma tedesco, del programma nucleare tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi sostanzialmente in quota Germania nazista, ecco, questo probabilmente è una delle cose di cui Ok, scusate, errore, un momento di interruzione sulla linea.
Noi siamo muti.
Sì.
Sì, Franco Richetti dovrebbe cercare di ammutolire il microfono. Ok, sostanzialmente il principio di determinazione di Heisenberg è formulabile in questa equazione. Questo delta x per delta p maggiore o uguale di h mezzi. Cosa vuol dire questa cosa qua? Allora, delta x e delta p sono sostanzialmente delle incertezze. E dicono l'incertezza sulla posizione di un oggetto in moto e l'incertezza sulla quantità di moto, cioè fondamentalmente su una grandezza associata alla velocità di un oggetto in moto. Quello che mi dice questa equazione è che io non posso conoscere in maniera arbitrariamente precisa, allo stesso tempo, la posizione e la velocità, diciamo, di un oggetto in moto. Questa precisione è limitata fondamentalmente, da un punto di vista fondamentale, da una costante che si chiama costante di Planck, H tagliato, che è grande, diciamo, che vale 1.05 per 10 meno 34 joule al secondo. Ora, questo 10.05 per 10-34 non mi aspetto che vi dica nulla, quindi ho fatto un paio di esempi. Perché il principio di determinazione sostanzialmente è un buon test per cercare di capire se le leggi della fisica classica bastano per descrivere un oggetto o no. Allora, se questo va avanti... Ok. Ad esempio, prendiamo una palla da basket. Una palla da basket peserà circa mezzo chilo. Se applico questo principio di determinazione a una palla da basket, per le sue dimensioni, per la sua scala, se voglio conoscere lancio una palla da basket, mettiamo un mio compagno di squadra, se voglio conoscere con una precisione pari a 10 a meno 10 metri, che fondamentalmente è pari alla distanza tra due atomi uno accanto all'altro, la precisione con cui posso conoscere la sua velocità è pari a 10 a meno 24. Metri al secondo, cioè significa sostanzialmente 24 cifre dopo la virgola. Sostanzialmente una palla da basket, la chiamiamo un oggetto classico, perché la meccanica quantistica non ci serve. Cioè la sua l'incertezza nella sua posizione, nella sua velocità, nel momento in cui è in moto, è talmente piccola, talmente infinitesima, che per noi è totalmente irrilevante. Il discorso è molto diverso se invece prendiamo un elettrone. Un elettrone, mettiamo che un elettrone si muova alla stessa velocità con cui alla stessa scala di velocità con cui si muoverebbe una palla da basket, circa 10.000 metri al secondo. Mettiamo che io voglia più o meno capire dove si trova un elettrone che si muove in quell'arco di velocità. Io vorrei sapere, con un'incertezza attorno a 10 metri al secondo, dove si trova l'elettrone. Ecco che l'incertezza sulla posizione dell'elettrone diventa una frazione non troppo piccola di un millimetro, non troppo piccola al punto che quella incertezza lì è circa pari al diametro, un po' più piccola, ma insomma non troppo, del diametro di un capello umano. Cominciamo ecco adesso a capire che per un elettrone invece la fisica classica non basta più e serve invece un altro tipo di formulazione matematica. Quello che ci dice il principio di determinazione è che una legge fondamentale della meccanica quantistica, cioè che sta alla base delle leggi poi da cui, che poi emergono dalla meccanica quantistica, è che la natura, secondo questa impostazione, è intrinsecamente probabilistica. Cioè dovuto a delle mancanze tecniche nostre, che il fatto di non sapere contemporaneamente dove si trova un certo oggetto con una precisione molto alta e allo stesso tempo la sua velocità, fa parte della natura intrinseca della materia. Appunto, e non è legato appunto a perturbazioni strumentali. Questo perché a volte questo si sente dire, ecco. Ora vi presenterò un esperimento molto famoso, l'esperimento delle cosiddette due fessure, che ci introduce ad un altro concetto molto importante, la dualità tra onda e particella. Allora, l'esperimento delle due fessure è uno degli esperimenti fondamentali della meccanica quantistica, sia per quanto riguarda diciamo lo suo sviluppo, se vogliamo, tecnico-matematico, e che anche per il suo sviluppo interpretativo. Sostanzialmente ci dice questo, ci dice che... immaginate di avere che io abbia un cartoncino con due fessure. Davanti a questo cartoncino metto una luce e dietro questo cartoncino metto, per esempio, un muro o una lastra fotografica. Allora, se io da questa mia sorgente, che tra l'altro potrei anche, a cui posso puntare perché zoom a questo potentissimo il puntatore laser, da questa sorgente io mando delle onde attraverso questa doppia fessura, le onde potrebbero essere, per esempio, la luce. La luce classicamente è un insieme di onde. L'immagine che io poi vedrò sul muro dietro queste due fessure, o per esempio su una lastra fotografica, è una serie di bande alternate a degli spazi in cui diciamo bianchi. Ci sono delle bande in cui la luce arriva, viene proiettata, alternate a degli spazi in cui la luce non arriva, non viene proiettata, e l'intensità con cui la mia luce viene proiettata cambia a seconda delle bande. Immediatamente dietro le due fessure, al centro, l'intensità della luce è molto, molto, molto alta. Man mano che mi allontano dal centro, l'intensità di questa luce diminuisce. Ora, quello che posso fare è prendere invece che... posso fare due cose. Posso o attenuare moltissimo la mia luce, se attenuo, oppure posso prendere una sorgente di elettroni. Sostanzialmente, quindi prendo una sorgente di luce, che teoricamente emana onde, oppure prendo una sorgente di particelle, di elettroni. Comunque, qualunque cosa io faccia, quello che succederà è la seguente cosa. Quello che in realtà succede anche in maniera classica, cioè la mia onda arriva su queste due fessure, comincia a fare... le onde passano attraverso, l'unica onda iniziale passa attraverso queste due fessure, le due onde cominciano a parlarsi, a influenzarsi a vicenda, e poi vengono proiettate sullo schermo, sulla lastra. Ora, io prendo per esempio una sorgente di luce estremamente attenuata, super, super, super attenuata, oppure prendo una sorgente di elettroni. Quello che succede è questo, che se io comincio a sparare qualche elettrone o un po' di luce molto molto attenuata, quello che succede è che alcuni a un certo punto cominciano ad apparire alcuni puntini sulla lastra fotografica, apparentemente in maniera totalmente random. Ora, voi vedete che questi puntini sono molto precisi nella loro posizione. Perché? Perché l'incertezza sulla velocità in questo caso è massima. Cioè, siccome il puntino è fermo, non c'è più incertezza l'incertezza sulla sua velocità è massima. Si può anche dire, diciamo, che l'elettrone, insomma, per gli specialisti, è collassato in un determinato stato. Ha già dovuto scegliere dove posizionarsi in maniera un po', diciamo, non proprio precisissima. Se io comincio ad aumentare il numero di elettroni o il numero di luce molto attenuata che mando, quello che comincio a vedere è che comincia a formarsi una, diciamo, un pattern, cioè una figura non casuale. Tant'è vero che se ne sparo tantissimi elettroni, o se mando abbastanza luce attenuata, o meglio, se comincio a fare fotografie dopo fotografie dopo fotografie di luce molto attenuata, quello che vedo è che in realtà questi puntini si distribuiscono secondo una disposizione non casuale, ma guarda caso secondo la stessa disposizione con cui si sarebbe disposta un'onda, per esempio la luce. Questo è un esperimento che, vabbè, ha un sacco di implicazioni per quanto riguarda la meccanica quantistica, la sua storia e la sua interpretazione, però quello che ci dice sostanzialmente è che la luce, o che è meglio, che gli elettroni si comportano come delle onde e che la luce molto attenuata, che noi chiameremo fotoni perché sono... possiamo attenuarla al punto fino ad un certo livello, oltre a un certo livello non possiamo più attenuarla, e di fatto i pacchetti di luce che arrivano sono indivisibili e si comportano esattamente come le particelle. Quindi gli elettroni, le particelle, si comportano come onde e le onde si comportano come particelle. Questo sempre in un contesto in cui la natura di queste particelle è probabilistica, cioè il singolo evento è probabilistico, io non so dove arriverà l'elettrone, però accumulate nel corso del tempo emerge un ordine, che è esattamente l'ordine che emergerebbe se usassi delle onde macroscopiche classiche. Questo concetto è per esempio utilizzato per le comunicazioni. Le comunicazioni utilizzano onde, abbiamo detto che utilizzano luce. Di solito, siccome i fisici sono un po' nerd, ma cercano di mascherarlo, anziché chiamare per esempio due persone che si chiamano, che comunicano tra di loro A e B, li chiamano Alice e Bob o Alice e Bob. Comunque, oggi nelle comunicazioni attuali, cioè, diciamo, non c'è nessun impedimento fisico perché un terzo elemento, che potremmo chiamare Mallory, si metta in mezzo alla comunicazione e ascolti la comunicazione. Ora, la comunicazione di solito è criptata, quindi diciamo, comprendere la cifratura della comunicazione non è facile, però il contenuto della comunicazione può essere tranquillamente estratto. Invece in un contesto in cui l'onda si comporta come particella e viceversa, questo non è possibile. Allora, vediamo un attimo cosa succede come può per esempio un elemento così di disturbo intercettare una comunicazione classica. Alice e Bob si mandano una comunicazione tramite per esempio una fibra di vetro o per esempio anche nello spazio. Cioè io posso mandare della luce, cioè un puntatore laser, mettiamo, questo non ha bisogno di mezzi, può comunicare attraverso l'aria, attraverso il vuoto. Alice e Bob si mandano una comunicazione per esempio tramite della luce. Il nostro terzo amico Mallory vuole ascoltare la conversazione. Quello che fa è si mette in mezzo al punto in cui la comunicazione sta passando, per esempio taglia una fibra ottica, oppure mette semplicemente si mette in mezzo al punto in cui nello spazio sta passando la luce e mette uno specchietto semiriflettente. Cioè un po' di luce passa, o gran parte della luce passa, un po' di luce invece viene riflessa su di sé. A Bob, nel peggiore dei casi, arriverà la luce un po' attenuata. Non neanche necessariamente, perché Mallory può diciamo, utilizzare dei trucchi per riamplificarla e cancellare questo problema. Però in compenso Mallory riuscirà, dalla luce attenuata che è riuscita a estrarre lui, a registrare il contenuto dell'informazione che Alice e Bob stanno passando. Alice e Bob non sanno che Mallory li sta ascoltando. Non c'è modo fisico perché se ne accorgano. Invece in un contesto in cui lavoriamo nel limite quantistico, cioè in cui la luce non è più trattata come onda, ma come particella, in cui io riesco a controllare ogni singolo pacchetto indivisibile di luce che mando, cioè ogni fotone, io posso associare al pacchetto di luce un'informazione. Non farò più come nell'informazione classica, se arriva la luce 1, se non arriva la luce 0, ma perché potrei avere vari motivi per cui il fotone sparisce, ma per esempio associo 1 e 0 alla direzione di propagazione della luce. Se io propago l'informazione in questa direzione qui, se la luce arriva così, per esempio è 0, se la luce arriva così è 1. Ora, l'operazione che fa Mallory di mettere uno specchietto semitrasparente provoca una irreversibile modifica in questi pacchetti di luce, a cui Mallory non può far fronte. Non c'è modo, intrinsecamente non c'è modo di non influenzare questa informazione che è codificata nel pacchetto di luce singolo, e quindi di fatto Bob a un certo punto si renderà conto che la sua comunicazione ha delle anomalie, degli errori che sono al di sopra degli errori che statisticamente invece sono previsti. Quindi Bob si renderà conto che la sua conversazione è alterata da Mallory e chiuderà la comunicazione. In questo senso si dice che la comunicazione è intrinsecamente sicura, perché non c'è modo per nessuna persona che voglia intercettare una comunicazione di non lasciare traccia. Questo è esattamente l'esperimento che è stato mostrato al Presidente del Consiglio Conte 2 settimane fa. Di fatto da Firenze, non mi ricordo in realtà da che distanza, ma un gruppo di Firenze, che in realtà è uno dei pochi gruppi italiani molto, molto forti, ecco, nel campo, ha dimostrato questo tipo di comunicazione intrinsecamente sicura. Questo si chiama distribuzione di chiavi di crittografia, perché di fatto, diciamo, la comunicazione che viene trasmessa non è mai io che parlo, ma io parlo, la mia comunicazione viene criptata, e la chiave per aprire questa comunicazione criptata è quella invece che è il contenuto dell'informazione. Questo così, giusto per l'informazione agli addetti ai lavori. C'è un secondo aspetto della meccanica quantistica che è legato a possibili interpretazioni. Abbiamo detto che la meccanica quantistica è un modello intrinsecamente probabilistico. L'idea che noi abbiamo degli atomi, ad esempio, invece, di solito è molto deterministica. Noi abbiamo questa analogia in mente per cui, per esempio, un atomo di idrogeno è fatto da un nucleo attorno a cui ruotano degli elettroni. Gli elettroni ruotano secondo un'orbita ben definita, in maniera molto ordinata e precisa. In realtà, e tra l'altro a scuola di solito ci viene passato questo modello qua, probabilmente tutti voi ve lo ricordavate. Cioè ci viene detto, questo è il modello atomico tra l'altro di Bohr, ci viene detto di solito che l'elettrone che gira attorno al nucleo ci gira attorno a delle orbite, secondo delle orbite ben precise e pulite, non può però avere tutte le energie che vuole, ma l'energia è discreta. Allora, questo è vero, l'energia che un elettrone che ruota attorno al nucleo ha è effettivamente discreta. Questo, diciamo, storicamente è stato uno degli aspetti che hanno fatto, che ha messo in crisi la fisica classica. Però questa idea di atomo così molto, molto pulita, che è analogico al modello, se vogliamo, di gravitazione di Newton, è sbagliato. Perché noi non sappiamo esattamente dove stia l'elettrone, non sappiamo quanto pulita sia quest'orbita. La realtà è questa, la realtà è probabilistica. Il nucleo che sta in mezzo è circondato da una serie di anelli, se vogliamo, in cui questi aloni rappresentano la probabilità di trovare l'elettrone. L'unica maniera che io ho per trovare l'elettrone, chiaramente la probabilità di trovare l'elettrone aumenta all'aumentare dell'intensità di questo alone. Quindi ci sono delle zone in cui è meno probabile, ci sono delle zone in cui non è probabile, è proibito, e queste sono queste zone zero, queste zone nere, e zone in cui chiaramente invece è molto più probabile. Ma sta di fatto che dove sia esattamente l'elettrone non è una domanda a cui possiamo rispondere. Ogni volta che faremo una misura troveremo l'elettrone in maniera in un posto diverso. Secondo questa distribuzione di probabilità, un po' come nell'esperimento delle due fessure. Faccio l'esperimento una volta e troverò l'elettrone in un posto a caso. Faccio l'esperimento un numero enorme di volte e un po' alla volta invece troverò che c'è più probabilità di trovare l'elettrone nelle zone in cui l'alone è più chiaro. Questo ci introduce a un concetto abbastanza non banale, però che è fondamentale per cercare di capire la prossima applicazione. Perché in realtà chiaramente quello che interessa alla gente di solito sono i computer, quindi arriveremo ai computer. Ed è il concetto appunto della superposizione. La superposizione è un concetto abbastanza semplice di per sé. Immaginiamo di avere un nucleo, cioè la parte centrale dell'atomo, e di avere un elettrone che ci gira attorno. Allora abbiamo visto prima che l'elettrone può stare in varie orbite con una certa probabilità, quindi io non so esattamente dove stia nell'orbita, non so se stia esattamente in quest'orbita o in quell'altra, però posso utilizzare questo fatto per associare a questo, per esempio a un elettrone che sta in un'orbita, un'informazione 0, per esempio il bit 0. Questo simbolo, questa specie di parentesi strana con questa righetta, questa V, indica che questa è uno stato quantistico, non uno stato classico. Vabbè, questo è per coerenza con eventuali esperti nell'uditorio. Posso fare però il mio elettrone potrebbe stare in questa orbita un po' più piccola, potrebbe anche stare nell'orbita più grande. Realisticamente, dove stia l'elettrone io non lo so. Perché la meccanica quantistica è intrinsecamente probabilistica, non so se stia nell'orbita più piccola o in quella più grande. Quindi la cosa più sensata, in realtà, è dire che l'elettrone sta in entrambe le orbite. E viene utilizzata questa formulazione matematica per esprimere questo concetto. Cioè, l'elettrone sta sia nello stato 0 che nello stato 1, 0 più 1. E vengono utilizzati dei coefficienti davanti allo 0, davanti all'1, per dire sostanzialmente che c'è una certa probabilità, che non so quale sia, non sempre so quale sia, che l'elettrone si trovi nell'orbitale più piccolo, e una certa altra probabilità, non necessariamente uguale, che l'elettrone stia nell'altro orbitale. Così questo è il concetto alla base dei quantum bit. Diciamo che, perché è interessante questa cosa qui? Per la natura è così, funziona così. Nel momento in cui io ho una serie di atomi, che sono sostanzialmente dei nuclei con degli elettroni che ci girano attorno, questi elettroni stanno in una superposizione enorme di stati, possono stare in un numero enorme di orbite. E perché è rilevante questo per le applicazioni? Sostanzialmente perché la natura, soprattutto a livello molecolare, atomico e molecolare, funziona così. Cioè, se io voglio mettermi a studiare, per esempio, delle nuove medicine, devo cominciare a fare dei calcoli in cui mi confronto col fatto che una molecola, il fatto che è una medicina, o che può essere una medicina, è fatta da centinaia, migliaia, milioni di atomi a volte, e in cui sostanzialmente non so esattamente, lo so solo in maniera probabilistica, dove stiano gli elettroni o dove stiano gli atomi. Così, allo stesso modo, per quanto riguarda i materiali. Materiali complessi sono fatti da migliaia, centinaia di migliaia, milioni di atomi, funziona esattamente così. Cioè ho degli elettroni che hanno una certa probabilità di stare in determinati punti, una certa probabilità di stare negli altri punti. Questo è un problema enormemente complesso. T- talmente complesso che non è trattabile al di fuori di esempi, diciamo, di situazioni molto molto semplici per i computer classici. E di questo si è accorso immediatamente Feynman. Richard Feynman è stato uno dei fisici più influenti del Novecento, anche un grande suonatore di bongo, peraltro. Ma è quello che sostanzialmente per primo negli anni Ottanta cominciò a pensare che era fondamentale andare oltre l'architettura del computer classico per riuscire a trattare problemi complessi come problemi, per esempio, che riguardavano la fisica atomica. Oggi io non ho modo di progettare al computer una molecola, di testare al computer una molecola per una nuova medicina, perché il sistema è semplicemente troppo complesso anche per i più grandi supercomputer per poter essere risolto. Non ho modo di testare dal mio computer dei materiali molto complessi, perché sono troppo complessi per i nostri computer. Per farvi capire in realtà quanta ricchezza in realtà ci sia nella meccanica quantistica, cioè in realtà quanta ricchezza ci sia nelle particelle fondamentali, basta un'analogia. Il bit classico, appunto, abbiamo detto che può essere 0 o 1. Se io ho due bit, ho delle combinazioni di 0 e 1, cioè i miei bit potranno essere tutti e due 0, tutti e due 1, oppure potranno essere 1, 0, 1 o 1, 0. L'aspetto cruciale è che io posso immagazzinare e fare operazioni solo su una combinazione alla volta. Di queste quattro ne posso usare solo una. In un sistema quantistico invece i miei due qubit, ormai abbiamo capito che più o meno saranno in una combinazione di zeri e di uni, cioè saranno in una configurazione nell'altra, ma con delle probabilità diverse. Se io ho due qubit però avrò di nuovo queste probabilità, queste quattro combinazioni 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ma con delle probabilità associate. Ecco, lo studio delle probabilità associate a ciascuna configurazione, che un po', se vogliamo, come nell'esperimento delle due fessure, lo studio della probabilità che mi dice che quanto è più probabile che l'elettrone si posizioni nella fascia in mezzo o nella fascia più esterna. Ecco, questo è lo studio che, per esempio, deve essere svolto quando si tratta di fare un calcolo, per esempio, per cercare di studiare delle nuove medicine o dei nuovi materiali. La potenza del mio sistema quantistico è che io ho accesso a tutte queste combinazioni allo stesso tempo. Io devo semplicemente fare un certo numero, abbastanza alto in realtà, di misure sul mio sistema quantistico per mappare, si dice, per capire quale configurazione è più probabile e quindi dove che si trova più probabilmente l'elettrone o qualunque altra grandezza fisica. Per dirvi in realtà quanto è grande quanto velocemente aumenta la ricchezza di informazione, questa è la ricchezza di informazione che di fatto esiste nella natura. Per dirvi quanto grande è la ricchezza di informazione che esiste nella natura, basti pensare che il numero di combinazioni possibili, cioè io ho due qubit o quattro combinazioni possibili, se ho tre qubit, le combinazioni possibili sono 8, se ne ho 4 diventano 16. Cioè scalano in maniera esponenziale, si dice, cioè come 2 alla n, dove n è il numero di qubit. Se io ho 500 qubit, quindi gli analoghi di questi bit quantistici, ho un numero di combinazioni, quindi una ricchezza di informazione pari al numero di atomi esistenti nell'universo. Questo cosa significa? Significa fondamentalmente che un computer classico, come dicevo un po' prima, se è chiamato a risolvere un problema che scala, o meglio, cioè che diventa più complesso, o meglio, che diventa sempre più lungo da completare con l'aumentare della complessità del problema, un problema con un computer tradizionale ci metterà miliardi di anni, quindi di fatto non è in grado di trattare un problema che un computer quantistico è in grado di risolvere in alcune decine di minuti. Quello che è importante in realtà sottolineare è che questo non riguarda tutti i problemi dell'universo, cioè la velocità o l'incremento di velocità di un computer quantistico, anche la velocità di un computer quantistico dipende dall'algoritmo, cioè dalle leggi che segue il mio problema. Esistono dei problemi che funzionano perfettamente bene per un computer classico e che funzionano molto male per un computer quantistico. Il computer quantistico non sarà una velocizzazione universale su tutto, sarà una velocizzazione o una rendere possibile trattare problemi specifici che oggi non è possibile trattare. Quindi la velocizzazione quantistica non è universale, ma dipende dal problema trattato. Allora, questa è una bellissima teoria, ed è stata per molto tempo una bellissima teoria. C'è Erwin Schrödinger, uno dei fondatori della meccanica quantistica. La meccanica quantistica, avete capito, ha avuto molti padri. Ancora negli anni 50 diceva che non è più probabile sperimentare con una singola particella, cioè di fatto avere accesso pratico a queste leggi in maniera precisa e controllata, che allevare ichtiosauro in zoo. Allora a me questa frase fa un sacco ridere, perché innanzitutto non sapevo cosa fosse un ichtiosauro prima di leggere questa frase, quindi sono andato a cercare cosa è un ichtiosauro. L'ichtiosauro è questo, è una specie di rettile mammifero, un dinosauro acquatico che è vissuto alcune centinaia di milioni di anni fa, e questa, diciamo, è un'immagine di un naturalista inglese dell'Ottocento. Questa è una frase che appunto che a me mi ha incuriosato molto, insomma, mi ha fatto un po' ridere per l'ichtiosauro, mi ha fatto, ed è anche una frase che è invecchiata molto male, come spesso invecchiano male alcune frasi che reputiamo celebri, perché nel 2012 il premio Nobel per la fisica è stato dato insomma, a due grandi scienziati, Sasha Roche e David Vineland, per lo sviluppo di metodi sperimentali che rendono possibile la misura e il controllo di singoli sistemi quantistici. Questa è un'immagine di un singolo atomo, o meglio della luce emessa da un singolo atomo in una... quella che viene definita una cavità, praticamente in una specie di, chiamiamola una sfera di vetro, ecco. In un gruppo, tra l'altro, non troppo distante da dove sto, perché anche questo è il gruppo di Rempe che sta qui a Monaco. Le leggi della fisica sono le stesse di Schrödinger. La tecnologia è completamente cambiata. Oggi possiamo controllare le particelle elementari ad un livello di precisione tale che riusciamo a controllare questi sistemi al punto in cui iniziano a diventare interessanti, o iniziamo a farci delle applicazioni tecnologiche. Dove siamo? Beh, vi do un paio di esempi. La prima è sulla comunicazione crittografata. Questo è un esperimento fatto da uno dei gruppi cinesi che lavora sulle comunicazioni intrinsecamente sicure, queste comunicazioni crittografate. Mentre il nostro gruppo italiano mostrava a Conte un esperimento un po' da tavolo di laboratorio, i cinesi 3 anni fa facevano un esperimento satellitare, cioè mandavano a comunicazioni quantistiche in cui ogni bit di informazione è un singolo pacchetto di luce, un fotone, a una distanza fino a 1200 km, con una velocità abbastanza decente, ecco, kilohertz non è moltissimo, nel senso che qualunque di questi computer va a miliardi di volte più veloci, però è un inizio, e il tempo di trasmissione per l'informazione è di pochi minuti. Questa, le comunicazioni quantistiche, sono l'applicazione più avanzata, allo stadio più avanzato che oggi abbiamo, e di fatto funzionano. Per darvi idea però di che razza di sforzo ci vada dietro questo tipo di esperimenti, questa è la lista degli scienziati che ha lavorato. Questa è solo la lista degli scienziati, perché poi c'è un sacco di gente, tipo tecnici di laboratorio, eccetera, che lavora dietro le quinte che non viene premiata poi quando si pubblicano gli articoli nelle riviste scientifiche. Sono circa 40 scienziati, per farvi idea, per semplificarvi il calcolo. E questo vi dice anche che il mito del genio solitario che risolve nel buio della sua camera problemi incredibili, tipo alla Majorana, se vogliamo, è un mito, insomma, che andrebbe anche eliminato. Per fare questo tipo di esperimenti ci vanno moltissime risorse, ci vuole moltissima gente preparata, con un lungo percorso educativo, ci vanno un sacco di soldi e di desiderio di farle queste cose qui. Vi ho fatto il secondo esempio dei computers. A che stadio siamo, a che punto siamo con i computer? Questo è il computer quantistico di Google, che si chiama Sycamore, che voi vedete qui a sinistra. Questo è un chip che è grande circa un centimetro. Questo chip grande circa un centimetro viene inserito in questa specie di mostro che occupa diversi metri cubi, e che è un frigorifero che sta vicino allo zero assoluto, circa meno 273 gradi centigradi. E che ha una stanza dedicata. Qui vedete appunto uno degli scienziati del team di Google di tecnologie quantistiche, insieme a Sundar Pichai, che è l'amministratore delegato del gruppo Google di Alphabet, che a cui viene spiegato come funziona questo Sycamore. Per darvi un'idea, questo Sycamore ha 53 qubit. 53, ormai lo sappiamo, riesce, 53 qubits riescono a, ad immagazzinare una ricchezza di informazione, se vogliamo, una, un numero di combinazioni possibili pari a circa 9 milioni di miliardi. Questo computer risolve in 200 secondi un problema che in realtà il problema che è stato risolto era un problema un po' fine a se stesso, però era importante per provare il concetto, che richiederebbe giorni perlomeno al più potente supercomputer del mondo, che tra l'altro richiede un'energia pari a diverse decine di migliaia di famiglie. Questo concetto, cioè questo punto a cui siamo arrivati, in cui, vabbè, c'è un siparietto divertente dietro questo esperimento, nel senso che Google ha fatto il suo esperimento, poi ha pubblicato i risultati dell'esperimento sia sul suo proprio blog che su una rivista scientifica, una delle più importanti che ci sono, Nature, e in questo articolo diceva che al più potente computer del mondo, supercomputer del mondo, che è di proprietà della IBM, ci sarebbero voluti 10.000 anni. Ora, l'IBM ha risposto piccata dicendo che se uno sa come programmare non ci vogliono 10.000 anni, ma ci vogliono 3 giorni. Allora, questo è stato abbastanza divertente, uno perché l'IBM poi non ha mai dimostrato che effettivamente ci volessero 3 giorni per risolvere questo problema, ma due perché stiamo comparando un computer con 53 qubit, diciamo di un centimetro, con il più potente supercomputer del mondo. Diciamo, questo punto in cui ormai, diciamo, i computer quantistici dimostrano di essere più potenti di computer classici si chiama supremazia quantistica. La supremazia quantistica è un termine molto controverso, perché chiaramente richiama ad altri tipi di supremazia. Lo uso solo perché spesso i media ne parlano di supremazia quantistica. Allora, quindi, spero di avervi spiegato cos'è la supremazia quantistica. Sostanzialmente il punto in cui un computer quantistico dimostra di risolvere i problemi che un computer classico di fatto fa una difficoltà enorme a risolvere o non riesce a risolvere in tempi comparabili con la vita umana. Per dire, è vero che IBM ha cominciato a difendersi dicendo che il nostro supercomputer ci basterebbero 3 giorni, ma in realtà se Google aggiungesse pochi qubits, 60, cioè ripassasse da 53 a 60, quindi aggiungesse solo 7 qubits, più o meno non ce ne vorrebbe più solo uno di supercomputer per risolvere questo problema, ce ne vorrebbero 100. Con 70 qubits il problema non richiederebbe più 100 supercomputer, ma 100.000 supercomputer. Quindi vediamo come in realtà siamo di fatto ormai ad uno stadio in cui i computer quantistici stanno dimostrando effettivamente di avere per alcuni problemi una marcia in più, cioè di poter risolvere i problemi che un computer classico non può risolvere. Questo, diciamo, questo fatto è solo questi sono due esempi che sono legati ad un contesto molto più ampio, cioè c'è una corsa per la supremazia tecnologica che ormai si è scatenato da perlomeno 5 anni. E a cui stanno partecipando un po' tutti. Ci sono centinaia di startup che sono state create, queste sono le più famose, non mi aspetto che le conosciate, ma è giusto per dire che alcune di queste qua sono europee, per ora non c'è nessuna italiana. E ovviamente ci sono i grandi titani di internet, probabilmente non conoscete di Wave e Righetti, che è americana nonostante il nome, appunto si legge Righetti, non Rigetti. Il nome un po' infelice se detto un po' in italiano, ma ci sono anche Google, IBM, Microsoft e Amazon. Ovviamente non è un caso che io non abbia messo nessuna azienda europea, non c'è nessuna azienda europea al momento che investa seriamente in tecnologie quantistiche, men che meno ovviamente italiana, perché le aziende europee per consolidata tradizione preferiscono non investire nell'innovazione, ma demandare l'investimento nell'innovazione al pubblico, cioè all'università. E qui, diciamo, io uno dei motivi per cui ho un lavoro è che c'è un'iniziativa europea che si chiama Quantum Flagship, che distribuisce circa 100 milioni di euro all'anno per 10 anni a tutta Europa. E si occupa sia di comunicazioni quantistiche che di computer quantistici, e si occupa anche dei due aspetti di cui io non ho potuto parlarvi, cioè i simulatori, i sensori e la metrologia. Sembrano molti soldi, ma in realtà sono pochi soldi, perché un computer, cioè solo il frigorifero di Google, costa alcuni milioni di euro. questo diciamo è il, solo la macchina, non parliamo nemmeno di pagare la gente che ci lavora. Oltre a questo ci sono i propri progetti nazionali, cioè gli Stati Uniti hanno allocato più di 1 miliardo di dollari, la Germania ha allocato più di 650 milioni di euro, la Francia e il Regno Unito più di 300 milioni di euro, la Cina poi chiaramente oltrepassa chiunque, avendo allocato circa 10 miliardi di dollari. Qui ci sono delle, insomma, non tutti hanno, prevedono che questi computer siano, insomma, questi progetti siano, durino per lo stesso numero di anni, quindi c'è chi ha un progetto che dura 10 anni e chi ha un progetto che ne dura 3. Però stiamo parlando di cifre considerevoli. La Cina ovviamente è molto interessata, cioè è molto interessata soprattutto alle comunicazioni quantistiche, perché è un aspetto strategico sia da un punto di vista militare che dal punto di vista di sicurezza delle comunicazioni, per esempio strategiche o per esempio economiche, finanziarie, avere questo tipo di strumenti. E ovviamente, e lo dico in maniera molto amara, l'Italia non ha un programma nazionale dedicato, perlomeno non ancora. E questo chiaramente non è una novità, l'Italia non investe nell'innovazione in maniera seria da 40 anni e diciamo che la decadenza, se vogliamo, anche economica del paese, per molti versi, può anche essere legata a questo tipo di scelte. Allora, chiaramente va tutto bene, è tutto facile, avremo i quantum computer super potenti fra 10 anni o fra 20 anni o fra 5 anni. Ecco, se per le comunicazioni quantistiche ormai ci siamo, per i computer la piattaforma definitiva ancora non c'è. Cioè manca quello che è stato il silicio per le comunicazioni classiche, una piattaforma che funzioni veramente bene. Ci sono una serie di piattaforme che vengono utilizzate, queste sono piattaforme materiali, alcune vengono utilizzate come i qubit superconduttori vengono utilizzati dalla Google, per esempio, alcune startup invece utilizzano atomi intrappolati in delle trappole elettrostatiche, ma ci sono dei problemi, ciascuna di queste piattaforme, in particolare la scalabilità. Io vi ho detto, basta passare da 53 qubits a 70 qubits e ciao ciao a qualunque supercomputer quantistico. In realtà passare da 53 qubits a 70 qubits non è banale. Cioè aggiungere qubits diventa sempre più difficile man mano che ingrandisco il mio computer. In particolare, tra l'altro, i computer quantistici sono molto sensibili agli errori. Cioè c'è tutta una branca della tecnologia quantistica che si occupano di teoria e di implementazione di tecniche per contenere gli errori. E poi ci sono ancora delle difficoltà, insomma, per quanto riguarda l'interfaccia tra livello di computazione e di comunicazione, ma insomma queste sono probabilmente dei problemi inferiori. E quindi molti finanziamenti vengono, molte risorse vengono devolute al trovare la piattaforma, a trovare il silicio delle tecnologie quantistiche. Quindi ho elencati un po', giusto per dire che io lavoro in uno di questi settori qua, cioè io mi occupo di una classe di materiali che si chiama materiali bidimensionali, che sono i più nuovi, se vogliamo, nel panorama delle potenziali piattaforme per tecnologie quantistiche. E ciascuna di queste piattaforme è soggetta ad una intensa investigazione, ad un'intensa ricerca per capire se una di queste può diventare il silicio delle tecnologie quantistiche. Un'altra domanda che chiaramente vorrete farmi è: quanto manca il mio computer quantistico portatile? Cioè, quando è che avrete il vostro iPhone col computer quantistico portatile con cui per esempio simularvi le vostre proteine per farvi la vostra cura dedicata, o per esempio non so quando potrete avere degli algoritmi che per esempio si intromettono nelle comunicazioni di vostro figlio o di vostra figlia per sapere quando torna a casa. Ecco, guardare al problema in questi termini probabilmente non è il modo corretto di guardarlo, nel senso che questo è il Google Sycamore, il computer quantistico che appunto richiede una stanza. Però gran parte dei calcoli che oggi voi fate con i vostri computer non è fatto dal vostro computer. Quando voi aprite una pagina su Google e cercate, non so, per esempio, quando è la conferenza di tecnologia quantistica al centro Veritas, non è il vostro computer che sta facendo il calcolo, il calcolo viene fatto da un server, da uno dei computer nei server, per esempio, di Google. Questi server sono delle stanze enormi, con stanze piene di computer, tutti collegati tra di loro, che di fatto fanno rispondono, calcolano la, vostra, la risposta alla vostra domanda e ve la rispediscono. Quindi questo probabilmente è un, diciamo, un modo un po' più corretto per guardare il problema. Però se veramente siete insistenti e volete sapere quando avete il vostro computer quantistico portatile, perché veramente volete calcolarvi la vostra nuova medicina, o per esempio perché volete inventarvi delle applicazioni di cui non sappiamo assolutamente nulla oggi, perché questo è anche una delle cose di solito nuove che porta a una nuova piattaforma, portare applicazioni a cui non si era mai pensato prima. Beh, se guardiamo un attimo la storia dell'informatica, noi vediamo che ci sono voluti circa 30 anni per passare un computer classico che occupasse una stanza e che aveva una potenza di calcolo più scarsa della più scarsa delle vostre calcolatrici oggi. Ci sono voluti 30 anni per passare da questo computer che occupava una stanza ad avere un computer che stesse sulla vostra scrivania. E ci sono voluti circa altri 30 anni per avere un computer che passasse da un computer che poteva stare su una scrivania ad un computer che poteva stare in una stanza. Quindi ci sono voluti quasi 60 anni per fare questo salto, se le cose vanno lisce, perché va anche detto che aver trovato il silicio ha reso le cose molto, 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 molto lisce. Quindi io vi lascio con questa immagine. Se c'è un messaggio che voglio che vi portiate a casa e che spero vi portiate a casa, è che siamo all'alba di una rivoluzione tecnologica che cambierà la piattaforma in cui viene fatta l'informazione oggi, non per tutto, per alcuni problemi, e che a breve molto probabilmente potremmo avere, diciamo, delle potenzialità, delle applicazioni che prima non avevamo. E questo è avrà delle ricadute anche diciamo di supremazia tecnologica, geopolitiche, non indifferenti. E la domanda è sempre se vogliamo starci in questa partita o no. Ora, io devo ringraziare due enti diversi. Innanzitutto, se io sono qui non è per il mio sforzo individuale, ma è perché io sono parte di un ecosistema molto più ampio di gente appassionata che lavora su questi problemi, e ho avuto la fortuna di trovare persone umanamente, scientificamente di altissimo livello, quindi a loro devo moltissimo il fatto che, appunto, che io tanto mi occupi di queste cose oggi, prima a Cambridge, che, diciamo, con un gruppo un po' più allegro, e qui magari in Germania sono un po' più seri, e poi chiaramente a chi mi ha foraggiato, cioè agli studenti nazionali che nel corso degli anni nazionali e internazionali che nel corso degli anni hanno investito moltissimi soldi nelle ricerche mie e dei gruppi di ricerca in cui sono stato. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, spero di non avervi distrutti. Se ci sono delle domande, sono molto felice di provare a rispondere.
Grazie Matteo, sei stato eccezionale. La sensazione di avere capito e quindi cioè, questo è grande. C'è il tempo per fare ancora ovviamente qualche domanda, perché comunque massimo alle 20 concludiamo, poi se non ci sono domande anche prima. È possibile, poi sarà possibile riascoltare quanto tu hai presentato e anche vedere le tue slide sul sito del Centro Veritas, poi, tra qualche giorno però. Quindi chi vuole prendere la parola disconnette il computer e ponga una domanda, se poi ci sono interferenze magari io tolgo e metto,
ecco, magari,
il video, l'audio. E quindi esatto, qualcuno può anche mandarla per chat se vuole, ecco, prego.
Adesso sì. Buonasera, posso fare una domanda?
Prego, certo.
Allora, innanzitutto complimenti ingegnere, perché io sono un suo collega, ma in realtà quando ho finito poi di laurearmi mi sono occupato più di finanza che non di meccanica quantistica, e lei è riuscito a divulgare concetti complessi. Allora, la domanda è questa: il computer quantistico chiaramente non soppianterà i computer tradizionali, che potranno avere ancora un'evoluzione, ma restano due famiglie, credo, diverse, che avranno una vita parallela ma che comunicheranno tra di loro.
Sì.
La massa poi dei calcoli con tutte le caratteristiche che le hai elencato di un computer quantistico non sono trasferibili su un computer classico.
Esatto.
E la domanda è questa, davanti a situazioni tipo quella di Neuralink di Elon Musk che in qualche modo si cerca di creare delle connessioni tra il soggetto biologico, cioè tra il cervello e la macchina, o progetti più avanzati che possono sembrare fantascientifici oggi, tipo il mind uploading. Se dovessimo immaginare di fare l'uploading di un cervello umano, occorrerebbe un computer quantistico per elaborare la quantità di informazioni che oggi un cervello biologico è capace di elaborare, o sarebbe sufficiente un computer tradizionale?
Questa è una domanda molto bella e molto interessante. La risposta che io ho, ma che credo che ogni persona intellettualmente onesta abbia, e da volte Elon Musk fa il passo un po' più lungo della gamba, è che non lo so, non lo sappiamo. Perché in realtà la verità è che nessuno sa come funziona il cervello umano. C'è stato un progetto europeo parallelo a uno degli progetti europei che mi ha finanziato, che tra l'altro vedete qui, si chiama Graphene Flagship, che era il progetto europeo per cercare di capire come funziona il cervello umano. Di fatto il progetto si è più o meno arenato, per vari motivi, principalmente non scientifici, e in qualche maniera va ancora avanti, ma la complessità del cervello umano è tale per cui in realtà ancora oggi facciamo una difficoltà enorme a capire come davvero funziona. Allora, se dovessi buttarla così a naso, direi che siccome il nostro cervello fondamentalmente è fatto da particelle atomiche, noi in realtà non sappiamo ancora neanche, non abbiamo un grossissimo problema. Cioè noi vediamo che a livello atomico, per esempio, a livello atomico funziona, cioè il mondo funziona in maniera probabilistica. Però al crescere della complessità cresce, se vogliamo, il determinismo. Quindi siamo un po' presi tra questi due mondi. Vediamo che alla nostra scala domina il determinismo, in un certo qual senso. La scala atomica domina l'indeterminismo. E alla scala mesoscopica, se vogliamo, del cervello umano, cos'è che domina? Non lo sappiamo. Quindi io mi scuso, ma la domanda fondamentale che bisogna rispondere, prima di rispondere a questa domanda, è: come funziona il cervello umano? Quando lo capiremo? Siamo ancora molto molto distanti dal capirlo. Per questo anche queste, diciamo, trovate di Elon Musk che diciamo, a volte sono un po' eccessivamente entusiaste, ecco, me la metterei così.
C'è spazio per altre domande. Io, la mia curiosità, cosa vuol dire l'applicazione in ambito meteorologico o dei sensori?
Allora, per esempio, a livello meteorologico, di fatto è molto difficile fare dei calcoli sui fenomeni atmosferici, perché anche i calcoli sui fenomeni atmosferici crescono con una complessità esponenziale al crescere della complessità del problema. Ora, non essendo il computer quantistico non è utile solo a controllare, o meglio a simulare o a calcolare sistemi prettamente puramente quantistici, ma anche sistemi che hanno una complessità che cresce come un sistema quantistico, c'è cioè una complessità esponenziale. Quindi con problemi così complessi, per esempio, non so, se io metto dell'anidride carbonica in atmosfera, com'è che questa si diffonde? Ecco, questo è un problema. Io non sono un esperto di fisica d'atmosfera, però quello che ho capito è che questo è un problema estremamente complesso, che richiede potenze di calcolo enormi e che un computer quantistico sarebbe in grado di gestire. Un computer classico oggi di fatto non è in grado di gestire. Gran parte, per esempio, della fisica dell'atmosfera oggi utilizza proprio quei supercomputer di cui parlavo prima per fare dei calcoli lunghissimi, ci sono dei calcoli che durano mesi per risolvere questo tipo di domande, con una capacità, diciamo, potenza, se vogliamo, ed una gestione del problema ancora limitata. Per quanto riguarda i sensori, invece il discorso è un po' diverso, cioè se noi pensiamo di utilizzare un singolo atomo, o meglio la configurazione in cui si trova un singolo atomo come un sensore, possiamo farlo. Perché? Perché un singolo atomo reagisce all'ambiente circostante. In effetti, uno dei motivi per cui è così difficile diciamo, ingrandire un computer quantistico è perché io l'ho fatta facile, ok? Io metto il mio sistema quantistico in zeri e, io diciamo, non l'ho detto, ma io metto il mio sistema quantistico in zeri e uni, ogni qubit in zeri e uni, poi mi allontano, faccio interagire il computer quantistico come se fosse una scatola nera, io non so cosa succede, ci sono delle interazioni tra virgolette magiche che vanno avanti, che accadono, e dopodiché faccio una misura. Ora, questa è la visione diciamo, ideale del sistema, ma in realtà questo mio sistema di atomi o di qubits che faccio operare sta all'interno di una scatola o di un sistema fisico. Come ogni sistema fisico c'è una, diciamo, c'è una dispersione, cioè c'è un'influenza del contenitore sul contenuto, e per un sistema quantistico l'influenza del contenitore sul contenuto è molto alta. Ora, posso diciamo, girare questo svantaggio a mio vantaggio. Mettiamo che io conosca il mio contenuto in maniera precisa, per esempio, non so, voglio misurare il magnetismo, mettiamo, di un materiale magnetico con una precisione altissima. Come faccio? Ecco, io ho degli atomi che metto in una determinata configurazione, per chissà cos'è, li metto preparo il loro spin in una loro, che fondamentalmente è un'unità, se vogliamo, di campo magnetico. Lo preparo in una determinata posizione, interagendo con il mio contesto, questo spin cambierà disposizione e io misurerò un campo magnetico piccolissimo ad un livello fondamentale, cioè con una precisione non ottenibile in nessun altro modo e non ulteriormente aumentabile. Non so se ho risposto.
Credo di sì, cioè, ho intuito la questione. E ci sono altre due domande, una di Francesco Vitale, che può prendere la parola.
Intanto complimenti per la presentazione bellissima. Volevo tornare sul tema geopolitico della supremazia quantistica. Nella slide che ci ha mostrato c'è un investimento di circa 10 miliardi della Cina e 1 miliardo degli Stati Uniti.
Sì, allora...
Lascio una battuta, perché gli Stati Uniti sono molto più avanti e quindi la Cina rincorre e quindi investe molto di più, oppure gli Stati Uniti hanno rinunciato e la Cina è decisamente avanti avendo già fatto delle comunicazioni tra satelliti? E poi voglio sapere se quel dato include anche gli investimenti privati, perché poi nel sistema cinese l'investimento privato è difficile da distinguere, nel sistema americano mi chiedo se quelli miliardo di dollari include anche Google, anche i competitor di Google.
Allora, esatto. Grazie. Questo esatto, la seconda domanda, la risposta alla seconda domanda include la prima. Lei ha perfettamente ragione, cioè nella Cina, diciamo, la Cina, quella allora, innanzitutto voglio ripetere, perché ci sono passato molto velocemente, che il tempo di allocazione delle risorse non è uniforme per tutti, quindi io adesso non mi ricordo esattamente su quanti anni sono spalmati quel miliardo di euro di dollari americani e su quanti anni sono spalmati i 10 miliardi cinesi, ma sicuramente anche normalizzati per numero di anni, l'investimento cinese è più alto. Sì, è più alto a quanto se ne sa, perché la Cina, questo è l'investimento pubblico cinese, la cifra del miliardo di dollari americano per ora è una cifra che comprende i grant statali nazionali. Le cifre che sono messe da Google, da Microsoft, da IBM, diciamo, esulano da questo computo. Gli Stati Uniti, secondo me, non hanno, o meglio, la Cina ha capito molto prima, forse per la natura più tecnocratica del suo regime, perché in realtà se guardiamo anche la composizione politica dei regimi cinesi, La rappresentanza, se vogliamo, di tecnici, cioè, è molto alta. Prima di Hu Jintao, tutti i primi ministri cinesi, credo all'epoca di Mao, fossero ingegneri, la Cina in realtà ha intravisto molto presto questa opportunità. E gli Stati Uniti, sì, si sono mossi un po' per ritardo, adesso si sta muovendo seriamente, perché la Google ha fatto investimenti piuttosto grossi. L'IBM è uguale, la Microsoft è uguale, ma la Microsoft, diciamo, come spesso le capita, ha investito, diciamo, in un progetto, diciamo, di dubbio successo, come spesso magari.
L'ordine di grandezza degli investimenti privati americani?
Allora, non sono enormi, nel senso che la Google, dagli ultimi dati che avevo, per questo progetto di Quantum Technology, aveva investito 50 milioni di dollari su 3 anni. L'informazione che avevo è che prevedeva di investirne altri 500 milioni una volta che avesse raggiunto la supremazia quantistica. Quindi la supremazia quantistica di fatto è stata raggiunta l'anno scorso. Io immagino che la Google stia investendo circa, sì, 500 milioni adesso.
Grazie.
Niente.
Do la parola a Silvia e poi leggo una domanda che mi è stata fatta sulla chat. Prego Silvia, prendi pure la parola. Magari c'è qua, ecco. Intanto ti pongo la domanda, visto che Silvia forse ha qualche difficoltà. Una persona dice, ho una domanda, visto che non è comune trovare persone con questo tipo di competenze, esattamente qual è stato il tuo specifico percorso di studi?
Domanda è vero. Allora, io ho fatto un percorso di studi molto inusuale, nel senso che gran parte delle persone che si occupano di tecnologie quantistiche sono laureate in fisica. Io sono uno dei pochissimi in realtà ingegneri che si occupa davvero di tecnologie quantistiche. E tra l'altro in realtà non faccio solo tecnologie quantistiche, faccio anche in realtà fisica di sistemi complessi, vabbè, insomma. Io mi sono laureato a Trieste in ingegneria dei materiali. Poi sono andato a fare un dottorato a Cambridge in un gruppo che nominalmente stava sotto ingegneria elettronica, ma di fatto faceva nanomateriali, faceva un sacco di cose, diciamo, studiava le proprietà ottiche, optoelettroniche dei nanomateriali. Ho fatto una tesi di dottorato in cui di fatto ho cominciato a lavorare su optoelettronica di questa classe materiali specifica, materiali bidimensionali, quindi proprietà ottiche, proprietà elettroniche e proprietà combinate. E diciamo verso la fine del mio dottorato ho iniziato a lavorare con un gruppo di fisica che faceva ottica quantistica in vari sistemi, ed insieme, siccome noi eravamo esperti del sistema materiali bidimensionali e loro erano esperti di ottica quantistica, abbiamo messo su un progetto per vedere, diciamo, di studiare ottica quantistica in questo tipo di materiali di cui mi occupavo. E è andato talmente bene che in realtà poi ho lavorato per 3 anni, sono andato a fisica, per 3 anni ho fatto, insomma, ottica quantistica in un gruppo di fisica che faceva fisica, studiando appunto le proprietà di ottica quantistica di questo sistema. Dopodiché, diciamo, tra Brexit, tra il fatto che io dopo 7 anni a Cambridge cominciavo un po' a pesarmi, volevo andarmene, ma diciamo, non per la non troppo gioia del mio capo, mi sono spostato a Monaco, che per me tra l'altro era anche un modo per avvicinarmi a casa, per avvicinarmi alle montagne, delle Dolomiti che mi piacciono tanto e così via. E sono andato adesso faccio, diciamo, queste ricerche in un gruppo che fa sia fisica che applicazioni tecnologiche legate appunto a varie piattaforme a stato solido di queste tecnologie quantistiche. E, sì, la maggior parte appunto dei miei colleghi sono fisici, ho dovuto, diciamo, colmare parecchie lacune di fisica, alcune non le ho colmate, alcune le ho colmate, ma diciamo, ho avuto in qualche maniera, diciamo, la mia iniziale natura di ingegnere. Peraltro, insomma, io mi sono accorto molto presto che di ingegneria mi interessava relativamente poco, e quello che mi interessava in realtà era un po', se vogliamo, la natura un po' più fisica delle cose. Però sono riuscito, se vogliamo, a mantenere questo equilibrio tra la scienza di base che le applicazioni, ecco.
C'è ancora la domanda di Silvia? Salvo che non è già arrivata la risposta prima. Io approfitto allora per fare una domanda ancora io, ma se ne volete porre, spesso si parla di queste tecnologie come che serviranno sicuramente per difendere i nostri sistemi elettronici con criptaggi e così via, ma visto che ogni difesa presuppone un contrattacco e spesso si impara a difendersi attaccando gli altri, il timore è che poi abbia un uso militare terribile, cioè queste tecnologie
esatto.
Si per spiare gli altri. Non per
esatto, allora infatti, allora... Uno di quelli che vengono definiti breakthroughs, una delle scoperte più significative per quanto riguarda l'utilizzo dei computer quantistici è un algoritmo teorico teorizzato da un matematico americano che si chiama Shor, che sta all'MIT, che nel 94 o 96, non mi ricordo, ha sviluppato un algoritmo in cui dimostrava che un problema... estremamente complesso, che apparentemente no, come estremamente complesso per i computer digitali attuali, che è la fattorizzazione dei numeri interi. La fattorizzazione dei numeri interi significa sostanzialmente io ho un grande numero, devo trovare quali sono i numeri più piccoli che moltiplicati tra di loro poi mi danno un numero grande. Ecco, questo problema apparentemente così innocuo in realtà è enormemente difficile per un computer classico. Su questo problema, sulla difficoltà di risolvere questo problema, si basano i principali protocolli di crittografia dei dati che vengono scambiati oggi. Questo matematico Shor, con il suo algoritmo di Shor, ha pubblicato un algoritmo in cui si dimostrava in realtà che un computer quantistico sarebbe riuscito a craccare questo tipo di criptazione in maniera relativamente agevole. Quindi sì, la componente, tra virgolette, malvagia c'è. Il bilanciamento è dato dall'intrinseca sicurezza di una comunicazione quantistica. È vero che se avessi accesso ad una comunicazione quantistica con un computer quantistico potrei decifrarla, ma... nel momento in cui ho una comunicazione quantistica mi accorgo se qualcuno mi sta intercettando la comunicazione. Comunque questo in realtà è un problema che potrebbe riguardare i dati che vengono immagazzinati oggi. Cioè le banche, per esempio, grandi enti finanziari, sono molto preoccupati del fatto che fra 20 anni i loro dati criptati nei loro server potrebbero essere decriptati da un computer quantistico. Quindi non è un problema, diciamo, per i dati che verranno sviluppati eventualmente fra 20 anni, perché ci sono un sacco di algoritmi ormai che vengono sviluppati che sono cosiddetti quantum resistant, cioè resistenti ancora al computer quantistico. Quindi, diciamo, l'idea c'è già di sviluppare dei diversi metodi che siano resistenti anche all'attacco di computer quantistici. E sta venendo fatto. Ma il problema probabilmente potrebbe essere per i dati che sono stati immagazzinati finora, cioè segreti di Stato, ad esempio, che fra 20 anni potrebbero essere rivelati grazie ai computer quantistici. Questo problema c'è. Stati, banche, enti che si occupano di sicurezza nazionale cominciano a preoccuparsi di questo problema.
Grazie. Silvia, a te la parola.
No, ho sbagliato. Quindi mi scuso, ringrazio. È stata una bellissima conferenza comunque.
Ah, ok, quindi una domanda
però, già adesso, come dire, detta molto terra a terra, siamo molto spiati, vero?
Sì.
Cioè già adesso, figuriamoci fra qualche anno, insomma.
Ma io penso che il livello di osservazione a cui siamo esposti sì. È più legato a quanto noi ci facciamo esporre che non ai metodi di spionaggio, nel senso che i metodi di spionaggio saranno sempre quelli, qualcuno intercetterà i dati che vengono scambiati. Le leggi che, insomma, anche se vogliamo, enti come la NSA, per esempio, negli Stati Uniti hanno accesso in maniera più o meno legale ad una mole di informazioni tale per cui noi, diciamo, ci scambiamo dei dati, a volte lo facciamo in maniera così un po' troppo allegra, e poi questi si trovano ad avere una caterva di dati a loro disposizione in maniera quasi gratuita.
Sì, certo. Però
è un problema.
È un problema, cioè dicono la privacy in realtà non esiste.
Beh, insomma, in Italia, un paese come l'Italia di fatto guida, credo, ogni paese occidentale, salvo gli Stati Uniti, non lo so, i dati probabilmente degli Stati Uniti sono segreti, ma per ore di intercettazioni telefoniche. Ora, chiaramente queste intercettazioni telefoniche di solito sono fatte a fin di bene, però... siccome queste intercettazioni telefoniche poi di solito vengono divulgate anche sui giornali in maniera non necessariamente come dei dubbi per quanto riguarda la legalità di questo tipo di operazioni, sì, e questa è una domanda sì, che è corretto farsi, ecco. Però
appunto... ancora una cosa mi incuriosisce, non l'ha nominato, ma
il 5G non è una tecnologia quantistica. È una tecnologia digitale, diciamo che riguarda un aumento enorme nel potenziale di trasmissione dei dati rispetto, diciamo, a quella che è la potenzialità di oggi. Cioè, diciamo, la banda di tra virgolette di frequenza in cui possiamo metterla, in cui le informazioni saranno trasmesse, sarà talmente ampia, insomma, anche c'è una rivoluzione tecnologica molto ampia che riguarda sia hardware che software, ma di fatto sì, non è una tecnologia quantistica, però permetterà, diciamo, di avere qualunque dispositivo. Non è nessun problema. No, è vero, perché in realtà poi non spesso, cioè la divulgazione già non è particolarmente frequente anche su questi temi, a volte fa molta confusione. Sì, comunque è una tecnologia di fatto che permetterà praticamente di avere qualunque tipo di dispositivo elettronico collegato in internet. Questo è uno dei motivi per cui sì, viene fatto.
Grazie.
Niente.
Forse immagino che sono concluse le domande anche perché c'è un filo di stanchezza, ma immagino che adesso tutti andrete a studiare su internet ulteriori video per ripetere voi stessi in prima persona la conferenza, per spiegarlo domani a tutti i vostri amici. Che magari anche questo è un'esperienza simpatica. Noi, anche da parte di altri che hanno scritto, ti ringraziamo nella nostra chat, ti facciamo ovviamente i migliori auguri, in bocca al lupo e benedizioni per il tuo gruppo di studio, la tua ricerca e anche successi accademici e insomma anche la soddisfazione di creare e dare un contributo alla società e magari di rientrare in Italia come capofila di belle teste, belle persone che lavorano per l'Europa, per tutti.
Quello vedremo, grazie mille per l'invito e per la possibilità di tenere questo seminario. Grazie mille.
No, grazie a te. Poi appunto se scopri che ci sono dei temi importanti da far conoscere, da divulgare, anche perché vedi che c'è carenza, siamo ben contenti di ospitare te, i tuoi colleghi, quindi sei anche un nostro sensore sui temi delle nuove tecnologie per farci ragionare. E anche così far muovere un po' la testa che ci aiuta per non invecchiare precocemente. Mille grazie da parte di tutti e grazie ancora.
Grazie Matteo.
E ancora un saluto a tutti voi.
Grazie ancora, buona serata.
Ciao.
Arrivederci.
Allora, io tra breve stacco il collegamento, quindi se qualcuno desidera vedere la chat c'è ancora tempo. C'era una domanda, ma mi è sfuggita. Vabbè, la prossima volta. Bene, allora, arrivederci a tutti. Mercoledì prossimo, se avete piacere, torniamo indietro di 300 anni e vedremo la complessità di cosa vuol dire studiare la lingua buddista e la filosofia, il pensiero buddista, di un'altra logica, non dualista ma molto monista e quindi molto più difficile per noi che siamo analitici a cogliere invece la logica del buddismo tibetano. Quindi può essere un'avventura intellettuale, non solamente spirituale. E anche sulla quantistica, se avete modo, vedrete che ci sono molte riflessioni, anche analogie sul mondo della religione, delle religioni, e quindi bene. Buona preghiera anche allora su questi temi. Arrivederci a tutti.
Ciao, arrivederci.
Ciao. Ciao.